Buonasera a tutti e bentrovati nelle vostre abitazioni, nella situazione particolare che continuiamo a vivere di oggi. Oggi è il Giovedì Santo. Mi sono dato un ordine di questi tre giorni in cui sintetizzo parecchio e riduco al minimo indispensabile. Intanto vorrei salutarvi tutti con due strofe di due poeti diversi, uno del 1930 e un altro, un berbero tunisino della fine del XIX secolo e inizio del XX. Dice Salvatore Quasimodo nella famosissima poesia che descrive la condizione di ciascuno di noi e che si attanaglia in modo particolare alla nostra condizione di adesso. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito virus. Questa, che noi l'abbiamo conosciuta come poesia delle subito sera, l'idea delle subito sera è di un si trova per la prima volta in Issi Mohand Umad, poeta berbero tunisino che all'inizio della colonizzazione da parte della Francia non riusciva ad adattarsi al ritmo della velocità che gli invasori avevano, gli occupanti volevano imporre al paese africano. E diceva: non riesco a tenere dietro a questo mondo ed è subito sera, per quanto corra non riesco a raggiungerlo. Ecco, anche noi stiamo facendo le proporzioni su quello che significava prima la corsa alla velocità, la corsa alla mitica crescita, e adesso dobbiamo fare i conti con il sederci sul cuor della terra, proprio della terra tutta. E vedo intorno a me un grande nervosismo di persone che non si adattano, non si adeguano, non vogliono capire né l'urgenza del momento né la gravità della situazione, per cui ho l'impressione che alla fine di tutto questo soltanto molte poche persone daranno inizio, perché hanno già cominciato a riflettere sui cambiamenti che devono avvenire sia a livello personale sia a livello globale di tutta la Terra. Questo ci deve preoccupare molto, perché dovremmo lottare ancora di più con una esasperazione che, quando non avrà più il morso delle briglie imposte dalle normative di legge, probabilmente si scateneranno con una rincorsa ancora più veloce, più forte. E le persone pensanti devono contrastare questo modo di essere, perché dobbiamo riportare a proporzione tutta la nostra vita e ritrovare quei punti cardinali: qual è il nord, qual è il sud, qual è l'est, qual è l'ovest. Vi ricordate la parola Adam, che il cui valore numerico 46 indica la totalità del genere umano, il cui acrostico, le cui lettere iniziali, mettendoli in riga A, D, A, M, indicano i quattro punti cardinali, quasi a dire che l'uomo è per sua natura universale e quindi dovremmo riprendere in mano la bussola. Proviamo a vedere che cosa questa liturgia di questo Triduo ci insegna e ci aiuta ad approfondire, ci aiuta a leggere. La parola di Dio è un codice che ci permette di leggere la realtà, che ci permette di vivere la nostra vita, ma non superficialmente, ma possibilmente dal profondo di noi stessi. In questo senso sento anche in questi giorni molti che dicono preghiamo, 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 come se pregare fosse un dire a Dio quello che deve fare, no? Signore dammi questo, Signore fa che passi, Signore non farci ammalare, Signore aiuta i poveri, Signore dona la pace nel mondo, Signore di qua, Signore di là. Gesù ha detto che non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E allora bisogna comprendere qual è questa volontà, che non è una volontà impositiva, una volontà di legge, è una volontà di progetto, di prospettiva, di invito, di visione. La preghiera è l'impedirsi lo sguardo, cioè un capire, un tentare di capire attraverso la parola di Dio qual è il senso delle cose che accadono. E anche se non le comprendiamo subito, porre le condizioni per poterlo capire lungo il nostro cammino, perché il nostro cammino, per quanto individuale possa essere, non è mai un cammino isolato, perché avviene sulle strade del mondo e sulle strade del mondo c'è sempre l'umanità, visibile o invisibile, presente o nascosta, c'è sempre l'umanità. E quello che noi facciamo, quello che noi viviamo, ha sempre una caduta al di fuori di noi. Per cui noi siamo sempre oggetto della vita, ma anche soggetti di vita, perché siamo causa ed effetto. Siamo effetto delle scelte precedenti, delle generazioni precedenti, e siamo effetto e siamo causa delle generazioni future. Ecco perché dobbiamo avere questo sguardo grande, illimitato, infinito, sconfinato, più che infinito. Ho qui davanti a me l'elenco degli assenti presenti, che oggi non leggo, perché la liturgia è un po' più complessa. Però voglio dirvi che siete tutti presenti, qui ne sono segnati 123, di più perché molti sono messi raggruppati, quindi sono una 150, grosso modo. E vi dico che questo foglio lo metto qui su questo altare perché sia presente simbolicamente, è il segno simbolico della vostra presenza. E sappiate che in questa celebrazione è presente veramente tutto il mondo, guardando la composizione di questi nomi, dei vostri nomi. Si vede proprio a macchia di leopardo come sono tutte le nazioni rappresentate e presenti, sia qui in Italia, sia in Europa, sia fuori dall'Europa. Molti nomi non li conosco, perché so soltanto in forma anonima che sono presenti, per cui non sono curioso di sapere chi siano e chi non siano. E quindi vorrei invitarvi ad avere questo afflato. Non è una celebrazione limitata, quindi non è l'Eucaristia, ma è una celebrazione della parola che noi facciamo, proprio perché sappiamo che la parola che dà la direzione, dà la dimensione e dà anche, in questo caso, il contenuto per quello che noi siamo e per come vogliamo essere. Dunque, oggi inizia il Triduo Pasquale. che comprende il giovedì, il venerdì e la veglia di Pasqua. Tante volte abbiamo sottolineato in questi anni che il Triduo Pasquale deve essere considerato un giorno unico. Non è il giovedì, poi il venerdì e poi, è un e poi la veglia, è un giorno unico, perché non può essere diviso, non può essere scisso e separato. Questo giorno unico è diluito nel tempo, in tre giorni, perché per i nostri limiti è impossibile vivere e assimilarne tutti i contenuti che esso esprime. Per questo lo distribuiamo, questo unico giorno, in tappe con un tempo sia psicologico sia mentale, per poter gustare uno dopo l'altro gli avvenimenti decisivi e determinanti per la nostra fede e quindi per la nostra vita. Preso atto che di solito questi giorni sono quasi deserti dalla massa dei sedicenti cristiani, a differenza del Natale, che è molto più frequentato, cioè una festa, una ricorrenza puramente inventata, ha più effetto, cioè più vissuta in un modo superficiale, quasi diciamo tradizionale, che non il Triduo Pasquale, che è un evento storico e che riguarda direttamente la persona di Gesù. A Pasqua le chiese sono vuote, a Natale le chiese sono piene. Questo è il segno che siamo fuori dal contesto cristiano. È proprio questo uso della religione ci dice che il cristianesimo è definitivamente tramontato. Restano delle parvenze, restano delle forme religiose, ma che non hanno niente a che vedere con la fede in Gesù e nel Dio di Gesù. Quando negli anni scorsi si parlava del Triduo, io dicevo che dovrebbe essere per i credenti, che ne hanno coscienza, il bisogno di condividere non il rito, ma la celebrazione liturgica del giovedì, del venerdì e della veglia, prendendo ferie dal lavoro nel giorno di giovedì e per mezza giornata del venerdì. Perché sono i due giorni che naturalmente sfociano nella veglia pasquale, che costituiscono il fondamento, il punto di partenza della nostra storia, sia umana che cristiana. Non mettersi sotto mutua, perché sarebbe una truffa, ma prendere ferie da lavoro per poter essere protagonisti della liturgia. Noi celebriamo quello che chiamiamo il mistero pasquale, espressione che abbiamo sviluppato in un modo particolare, se non vado errato, nella domenica del Corpus Domini, perché già a partire dal secondo secolo questa parola mistero non vuol dire una cosa sconosciuta, ma secondo Tertulliano la parola mistero è la traduzione, parola mistero viene dal greco mysterion, mentre nel latino Tertulliano lo traduce con sacramentum. Quindi il mistero, che è una rivelazione, secondo San Paolo, il mistero rivelato nel tempo, nascosto nei secoli, rivelato nel tempo, è il sacramento. Cioè noi viviamo la liturgia del mistero pasquale, che è il sacramento dell'intervento di Dio, dell'irruzione di Dio nella storia dell'umanità. Dunque il sacramento è un segno, il sacramento è un indirizzo, è un cartello stradale che deve indicare la direzione. Non è la soluzione, ma è la via che conduce, che guida, che porta. È questo triduo, infatti, che dà il senso e la partenza alla liturgia di tutto intero l'anno cristiano, che nello scorrere del tempo ne scandisce l'attuazione in ogni luogo e circostanza. Pensate a tutte le persone che condividono con noi questa Eucaristia in tutto il mondo. Noi siamo a questo punto veramente il segno sacramentale sparso nel mondo, ma tutti convergenti idealmente e spiritualmente verso questo punto centrale che è la persona di Gesù, che quest'oggi a noi si manifesta nella sua parola. In altre parole, la liturgia domenicale, che parte da oggi, altro non è che il rinnovamento della Pasqua che noi celebriamo oggi nel Triduo Santo. Tutto l'anno e la vita della Chiesa convergono verso la Pasqua e da essa ripartono per ritmare la storia fino all'escatologia, cioè fino al suo compimento. O i cristiani ne hanno consapevolezza, o sono cembali suonanti e voce nel deserto, inutili e forse deleteri. Noi non sappiamo quale calendario abbia seguito Gesù tra i diversi vigenti al suo tempo, e su questo vi è discussione tra gli studiosi, con argomenti plausibili per l'una o l'altra possibilità. L'accenno soltanto, non l'affronto perché è una questione molto complessa. Noi sappiamo che lo scopo primario dei Vangeli non è di darci informazioni storiche e biografiche di Gesù, ma una catechesi, un annuncio, importante per il loro tempo e per le generazioni future. D'altra parte i Vangeli da prima viaggiano in forma orale e solo una quarantina di anni dopo la morte di Gesù, quando ormai la Chiesa è attestata in tutto il mondo di allora, Asia Minore, Turchia, Grecia e Italia, e con ogni probabilità anche le coste africane del Mediterraneo, si sente l'esigenza di avere dei testi sacri sia ad uso liturgico sia a uso formativo, catechetico, per coloro che non avevano conosciuto fisicamente Gesù, data anche, come dire, lentamente la morte degli apostoli. Una cosa è certa, la Pasqua è un memoriale, cioè rivivere il fatto fondativo della storia ebraica come storia nostra. Il memoriale è diverso dal ricordo. Il ricordo è riportare alla memoria qualcosa del passato che resta passato. Il memoriale è rivivere quel passato come attuale e presente. Per esempio, quando noi, ricordando una persona cara che manca, che ci è mancata, cominciamo a piangere. Quando piangiamo è il segno che noi stiamo rivivendo, perché proviamo sentimenti reali Mentre quando, per esempio, diciamo è buon'anima, no? Allora ricordiamo una cosa passata che resta nel passato. Questo è il ricordo. Le lacrime invece sono il segno visibile del memoriale, che è il punto centrale, uno dei punti centrali della struttura biblica e della storia della salvezza. In questo caso, qui si tratta del memoriale pasquale, cioè il rivivere come se fosse nostro, come se fosse nostra, l'uscita dall'Egitto dopo la liberazione della schiavitù. Celebrando il triduo pasquale, così come avviene anche per gli ebrei, noi celebriamo la nostra uscita dalla schiavitù. Però per far questo dobbiamo domandarci quali sono le condizioni della nostra schiavitù, in che modo noi viviamo una schiavitù, da che cosa dobbiamo essere liberi e liberati. Pasqua, infatti, la parola Pasqua, Pesach in ebraico, significa etimologicamente saltellare, passare, andare oltre, attraversare, da cui si desume il senso diretto di passaggio. Pasqua uguale passaggio. Noi possiamo aggiungere che è un passaggio da un mondo ad un altro, da una tradizione ripetitiva, sempre la stessa, ad una prospettiva, per cui siamo in grado di cogliere i segni nuovi che camminano verso la realizzazione di questa prospettiva, da una condizione a un'altra. Gesù è un ebreo che celebra la Pasqua secondo il rituale ebraico, ma mentre celebra la Pasqua ebraica ne cambia il senso, che egli prende il calice del vino della terza coppa, che per il rituale ebraico, secondo il Targum Onkelos, è la coppa che simboleggia la terza notte della salvezza, quella della liberazione dall'Egitto, quando Dio salva Israele, il suo primogenito. Nella notte, nella Pasqua ebraica, si bevono quattro coppe di vino in memoria di quattro notti della salvezza. Poi il Talmud, la Mishnah e i Targum approfondiscono questa interpretazione e aggiungono altre letture che qui sorvolo perché complicherebbero le cose. Prendendo la terza coppa, quella della liberazione dall'Egitto, cioè quella dell'Esodo, che corrisponde all'azione diretta di Dio, Gesù pronuncia le parole: prendete, bevetene tutti, questa è la coppa della nuova alleanza, utilizzando in queste parole che sono prese dal profeta Geremia, capitolo 31, versetto 31. Io annunzio una nuova ed eterna alleanza. Parlare di una nuova alleanza è un'eresia per gli ebrei, perché l'alleanza è una sola, quella del Sinai. Ma la novità di cui parla Gesù non è uno scalzare l'alleanza dell'Antico Testamento, del Sinai, ma una nuova alleanza, cioè un nuovo modo di recepirla, è un nuovo modo di comprenderla, un nuovo modo di viverla, a differenza dell'esperienza precedente. Questo ci deve spingere a gustare in profondità quello che celebriamo con un respiro universale che supera la nostra esperienza, consapevoli che noi non partecipiamo per adempiere un dovere, ma per esercitare un privilegio a cui siamo chiamati, essere contemporanei di Gesù, nel senso che vogliamo assumere come lui il grembiule del ministero, non è riservato ai preti, ma è per tutti i battezzati, e rendere possibile l'accesso alla mensa a chiunque lo desideri per una vita più piena, una vita condivisa, una vita nuova. Allora brevemente vi dico qual è il senso di questo triduo. Il triduo santo si svolge in una manciata di ore, quante bastano per darci l'idea da dove partiamo e per quale meta ci mettiamo in movimento nel cuore della storia. Il giovedì santo, cioè oggi, è il tempo del lavare i piedi, gesto servile del servo verso il padrone e gesto amorevole di venerazione verso il maestro o, nella cultura patriarcale dell'epoca, della moglie verso il marito. La Pasqua di Gesù inizia dagli altri, giudicati superiori a sé, davanti ai quali Gesù si inginocchia, non in senso di umiltà, ma in segno di ministero e dimensione di vita. La caratteristica di tutta la Chiesa gesuana è la diaconia, prendere il grembiule, inginocchiarsi davanti agli altri, non importa se credenti, non credenti, giusti, peccatori, superiori, intelligenti, non intelligenti, non importa la condizione di ciascuno, ma importa il fatto che la natura di Dio, questo è il messaggio di Gesù, la natura di Dio è per definizione una natura di servizio. O viviamo per essere diaconi nella storia dell'umanità, o come cristiani abbiamo vissuto invano. Dunque il primo gesto che si compie nella prima tappa è tutta centrata sul servizio. La cosa è tanto vera che nel Vangelo di Giovanni, a differenza dei tre sinottici, Marco, Matteo e Luca, non si parla dell'Eucaristia, ma l'Eucaristia è sostituita dalla lavanda dei piedi, per cui si deve concludere obbligatoriamente che il servizio è messo sullo stesso piano dell'Eucaristia. In questi giorni non possiamo non fare riferimento, per esempio, a tutte le infermiere, gli infermieri, i medici, gli assistenti, i ricercatori di laboratorio, che sono veramente in prima linea, e molti di questi, circa un centinaio, forse anche di più, sono morti. Senza volere, in questi giorni, per esempio, la Fleana mi ha scritto dicendomi che sua nipote, che è sospettata di aver preso il virus perché il suo primario l'ha preso, è stata invitata, come di fatto sta facendo, a non andare a casa, quindi il marito, i tre figli, di cui una piccola, vivranno anche loro un disagio profondo. E questo servizio portato alle estreme conseguenze, al rischio della propria vita per servire gli altri, questa è l'Eucaristia. Ecco perché mi fanno specie coloro, a cominciare dai vescovi, che pongono la celebrazione dell'Eucaristia individuale, o meglio, alla celebrazione dell'Eucaristia privata. Anche il Vaticano, le congregazioni, quello che sono, hanno dato disposizioni che il prete può celebrare senza popolo. Non vedevano l'ora di mettere in soffitta il Concilio Vaticano II. Noi non lo facciamo. Noi siamo fedeli e riconosciamo il Magistero Supremo del Concilio Vaticano II, che non contrabbanderemo mai con nessun'altra cosa, nemmeno se fossero tutti i cardinali messi insieme. Quindi il servizio è l'Eucaristia. Gesù lava i piedi. Questo deve essere il nostro modello. Il Venerdì Santo è il giorno del verdetto. Colui che serve il popolo, colui che si inginocchia, colui che lava i piedi, è giudicato. La religione giudica Dio, servo, e lo dichiara colpevole, perché stravolge il sopra col sotto. Lo ha capito perfettamente, magistralmente oserei dire, il grande inquisitore di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky nei Fratelli Karamazov, che accusa Cristo di aver dato la libertà agli uomini, giacché nulla è stato mai per l'uomo e la società umana più intollerabile della libertà. L'uomo, la persona libera, non ha bisogno di religione. La persona libera accetta la sfida della fede e si pone di fronte a Dio disponibile a percorrere la storia nella direzione del proprio compimento, stando attenti ai segni dei tempi. Il Venerdì Santo è il trionfo della religione che è in grado di seppellire Dio prendendo possesso del Tempio, che da allora è un Tempio senza Dio. Il nuovo faraone che opprime, perché la religione ha bisogno della schiavitù. Il Venerdì Santo è un giorno tragico, non per la morte di Gesù in sé, ma perché è negata l'esistenza stessa di Dio. La religione vive senza Dio, mantenendo le forme esteriori dell'ossequio a Dio, utilizzando Dio come strumento di oppressione e non di liberazione. Il Sabato Santo è il giorno del silenzio e della morte di Dio, il giorno, oseremmo dire, della creazione, il giorno del riposo di Dio. Io amo vedere il sepolcro come il luogo del riposo di Dio, il giorno della riflessione di Dio, che si ribella ai sommi sacerdoti di tutti i tempi, come si ribellò al faraone antico, annientandone il potere nei suoi stessi simboli. Dio frenò i carri dei cavalli del faraone e seppellì cavalli e cavalieri nelle acque del Mar Rosso. Ora, squarciato il velo del Tempio da cima a fondo, cioè eliminando ogni separazione tra sacro e profano, perché nel momento in cui il centurione romano in Marco 15:30 riconosce che quell'uomo è Dio, veramente costui era figlio di Dio, in quel momento tutto il mondo diventa sigillo di Dio e non ci può essere più spazio per nessuna forma religiosa che non sia rispettosa della volontà di Dio. Aver creato spazi sacri è una forma di ribellione a Dio e di escluderlo, che delimitando gli spazi sacri noi impediamo a Dio di entrare. Facciamo delle cose sacrali, ma Dio è fuori, è dove c'è l'umanità. È il capovolgimento di tutto. Il Sabato Santo è il cielo nuovo e la terra nuova che ora sono affidati a noi, al nostro impegno, alla nostra testimonianza, al nostro anelito di costruire un mondo nuovo dove un modo nuovo di relazionarsi tra di noi e con tutti i popoli. Ora è veramente possibile celebrare la Pasqua. Infatti solo così possiamo celebrare la Pasqua anche in tempo di coronavirus. Solo così, stando isolati al chiuso delle nostre case, possiamo essere liberi e stare insieme con gli altri, perché abbiamo la coscienza di essere popolo. Stiamo toccando con mano che cosa significa non essere con gli altri, non avere gli altri, essere isolati. E se vi ricordate, era quello che io vi dicevo il primo anno, 2 anni fa, quando proposi e realizzammo la chiusura della Chiesa a Natale. Facciamo digiuno eucaristico per capirne l'importanza, perché solo quando le cose mancano noi ne comprendiamo la portata e la necessità. Se invece restiamo nell'abitudine, noi perdiamo il gusto, perdiamo il senso del sale, e se il sale perde il sapore, non è utile ad altro che ad essere buttato. Questa è la condizione della Pasqua, perché questa è la Pasqua che è la nostra vita. Ovunque noi siamo, con chiunque noi stiamo, anche se viviamo da soli, noi non siamo mai isolati. Essendo uomini e donne, bambini e anziani, risorti, cioè persone di risurrezione. Iniziamo allora alcune parti della liturgia di oggi. Beshem Av, Veaben, Veruach, Hakodesh, Elohim, Echad. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Antifona d'ingresso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Io raccolgo i nomi di tutte le persone che sono unite a noi dovunque, specialmente quelli, gli infermieri, le infermiere, i medici che sono in prima linea, insieme alla nipote di Fleana, insieme a tutti gli altri medici, insieme ai volontari, sono tanti i volontari, come Tommaso, il figlio di Enzo, che fanno una vita veramente sacrificata, senza orari, sempre disponibili, sempre attenti. Ecco, sono queste le persone che tengono, vi ricordate il Midrash dei 36 giusti che tengono il mondo? Ecco, se questi 36 giusti si sono moltiplicati in questa occasione alla ennesima potenza, sono loro che tengono in piedi il mondo. E mi ha fatto piacere leggere, era un'idea che mi era venuta in questi giorni e sono contento che l'abbia, come dire, espressa il presidente della regione Emilia Romagna, che concederà 1.000 euro agli infermieri, le infermiere, i medici che sono in prima linea. Certo, non è una retribuzione, non è un pagamento, ma è il pensiero di aver pensato di dare un segnale di riconoscimento a tutte queste persone. 1.000 euro non si compra assolutamente nulla, non è con 1.000 euro che si ringraziano le persone, ma è il segnale, è un simbolo, è come se fosse un fiore che viene dato a ciascuno di loro per dire: noi sappiamo che siete importanti. E allora ognuno di noi mette insieme tutte le persone che gli stanno a cuore, perché in questo spazio senza limiti c'è spazio per tutti, sia viventi sulla terra, sia viventi nella Gerusalemme celeste. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggo il testo del libro dell'Esodo, dal capitolo 12, diversi brani. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarlo. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre Pesach. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale, Zikaron. Lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione, lo celebrerete come rito perenne. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. La seconda lettura tratta dalla lettera di San Paolo ai Corinzi, prima lettera, è il motivo per cui noi siamo qui. È la tradizione, cioè il trapasso, il passaggio di generazione in generazione. Noi l'abbiamo ricevuta, l'attualizziamo nel nostro tempo, la daremo alle generazioni future. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli e sorelle, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni infatti, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Gloria e lode e onore a te, Cristo Signore. Il racconto del ministero, del servizio della lavanda dei piedi, è narrato da Giovanni al capitolo 13 dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare Pesach, Pasqua, passaggio, di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena mentre il diavolo era già messo in cuore a Giuda, durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Una riflessione generale. La proclamazione della lettura, la prima lettura di Esodo 12, è obbligatoria nel Giovedì Santo, perché descrive la prima Pasqua della Bibbia, quella dell'ultima piaga che colpì l'Egitto, premessa di morte per la liberazione di un popolo oppresso. Mangiare l'agnello arrostito era un rituale primaverile dei popoli nomadi, dediti alla pastorizia, con cui si celebrava la primavera e anche la prolificazione del gregge e quindi il risveglio della natura in ogni sua forma. Adesso, a questo rito pastorale, fu associato l'evento dell'Esodo e così divenne il simbolo di liberazione per affermare che nessun popolo deve poter prevaricare su un altro e che ogni popolo ha diritto alla propria indipendenza, identità e vita autonoma. Quella notte, avvenuta intorno al 1250 avanti Cristo, fu una notte tragica, perché il faraone, che si credeva onnipotente, rimangiandosi la parola data a Mosè, con la promessa di liberare, di fare uscire pacificamente la massa di schiavi, proibì agli ebrei di lasciare l'Egitto, perché gli veniva a mancare la manodopera senza pagarla. Pensate a tutti gli immigrati che lavorano nell'agricoltura, che in questo momento sta soffrendo molto per la loro mancanza e che si vorrebbe adesso, c'è bisogno di 200.000 immigrati da sfruttare per salvare le nostre mense. Così in Egitto si instaurò un braccio di ferro tra Dio e il faraone. Per ordine di Dio gli ebrei devono segnare con il sangue dell'agnello pasquale gli stipiti delle porte per segnalarle all'angelo sterminatore che quella notte avrebbe fatto strage dei primogeniti d'Egitto, a cominciare dal figlio del faraone fino all'ultimo degli schiavi e anche degli animali. È interessante questa menzione degli animali, perché ci fa capire, come ce lo fa capire il coronavirus, che il destino della terra è comune e non il destino dell'umanità. Il destino dell'umanità, il destino degli animali, il destino fisico della terra. La terra, la vita, comprende tutti i regni, l'animale, il vegetale e il minerale. Tutto è unito, tutto. E il virus non è deleterio solo per l'umanità, ma è significativo per gli animali, è significativo per la terra fisica, perché ormai ne siamo certi, questa pandemia è la risposta della terra alla prevaricazione dell'uomo. L'angelo, all'epoca, come un virus, si mimetizzò nelle ombre della notte e si aggirò per le strade d'Egitto da nord a sud, da est a ovest. Quando vedeva il sangue sugli stipiti di una casa, saltava, Pasqua, saltellava, oltrepassava, andava oltre. Questa è la Pasqua, una lotta tra la morte e la vita, tra la tirannia e la liberazione, tra la schiavitù e la libertà. Pasqua è non fermarsi mai e non dare mai nulla per scontato, perché può accadere tutto in una notte. La pandemia del Covid-19 si è estesa partendo da una persona, da un gruppetto di persone. Comunque in Europa è arrivato dalla Germania per una persona. Ecco perché il destino di uno è unito al destino di tutti. Questa notte, la notte della Pasqua ebraica, di 46 secoli fa, il Signore passò perché sentì il grido del popolo oppresso. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove corrono latte e miele. Si potrebbe pensare che il Signore abbia punito l'Egitto per colpirlo, ma alla luce dei fatti dobbiamo invece dire che è il Faraone la causa della morte dei suoi primogeniti e della sofferenza del suo popolo, perché egli è andato oltre il suo potere. Si è avvalso di un diritto presunto che non aveva, impadronirsi di una massa di schiavi per sfruttarla in funzione dell'economia del suo Stato. Non è quello che avviene oggi? Non siamo ancora in Egitto? Ogni volta che pretendiamo di sottomettere qualcuno alla nostra volontà, non è quello che avviene con la religione, che impone pesi che gli addetti, i funzionari della religione non toccano nemmeno con un dito? Non è l'atteggiamento che abbiamo nei confronti dei migranti, di cui adesso scopriamo l'immenso bisogno, altrimenti tutta la raccolta della primavera anticipata va perduto? E perché noi dobbiamo mangiare? Perché noi dobbiamo svilupparci, crescere a spese degli immigrati? Perché non devono essere pagati con un regolare contratto come dovrebbe essere giusto? Oggi stiamo assistendo alle stragi operate dall'angelo sterminatore del virus Covid-19, di cui tutti parlano, però dando l'impressione di non sapere nulla. La preoccupazione maggiore che c'è in tutte le trasmissioni televisive, che ormai sono diventate una ossessione, è quella di sapere la data precisa quando finirà, con questo dimostrando di non aver capito la gravità di quello che è accaduto. Nemmeno gli scienziati sanno niente di questo virus, perché brangolano nel buio e si capisce dalle diverse posizioni che hanno. Stanno cominciando, hanno bisogno di tempo per capirne la struttura, la natura, per scoprirne un antidoto. Molti cattolici sprovveduti pensano Dio come un puparo diabolico. Si sgolano per dire che sia un castigo suo, bestemmiando il Dio di Gesù, il Nazareno, e il Dio degli ebrei schiavi in Egitto. Lo sterminio del virus, come nella notte di questa Pasqua, muta e senza festa, è al contrario l'avviso della storia, la conseguenza di scelte scellerate che la minoranza dell'umanità ingorda ed egoista ha voluto imporre, avendone i mezzi e le possibilità di ricatto. Ancora oggi si assiste alla richiesta urgente di aprire, di aprire, di aprire, perché altrimenti l'economia va a bagno. Ancora oggi, in questo momento, continua la deforestazione della terra. Ancora oggi, 2/3 dell'umanità non ha acqua pulita. Ancora oggi, le ingiustizie dello sviluppo di una parte del mondo che è minoranza avviene a prezzo, a scapito, a danno della maggioranza dell'umanità. Questo virus sterminatore di vecchi indifesi e non tutelati da chi avrebbe dovuto, ha svelato che il re è nudo. Mi auguro che si faccia una seria e profonda riflessione sulle RSA, veri, spesso veri lager dove sono reclusi gli anziani che non possono più stare a casa. Luoghi di profitto, non luoghi di cura. La sanità distrutta, i tagli dei posti letto, la chiusura degli ospedali, mentre se ne vogliono costruire altri per fare speculazione, la gestione fallimentare delle regioni, la non lungimiranza dello Stato, il disordine legislativo per finire la corruzione e l'invasione del pubblico al favore del privato. L'angelo sterminatore ci sta avvertendo che nessuno può prevaricare su un altro, perché è la Pasqua del Signore. Pesach hu l'Adonai. Questa è la Pasqua del Signore. Pesach hu l'Adonai. Cioè, Pasqua è la rivoluzione che da questo momento si perpetuerà nel tempo e nello spazio fino alla fine del mondo. Compito dei cristiani è assumere questa rivoluzione in proprio e farne lo scopo della propria vita individuale, della propria vita di gruppo, della propria vita ecclesiale, della propria vita di credenti. Non è una camomilla per addormentarsi più facilmente. Finché vi sarà sulla faccia della terra un individuo che non possa vivere in pienezza i propri diritti di vita e di dignità, che tutta la Scrittura definisce la dignità dei figli di Dio. Per questo si dice: e sarà per voi questo giorno un memoriale. Cioè, o lo vivete ogni istante, ogni momento della vita, o non è nulla. Ve'aya ayom hazze lachem le zikaron. Ayom hazze, questo giorno, questo, per voi, lachem le zikaron, un memoriale. Non un ricordo, ma memoriale, cioè una rivisitazione del passato che si rende attuale adesso. E deve essere cioè un impegno costante, un rivivere sempre di generazione in generazione quello che si è sperimentato nei nostri padri, nei nostri antenati. Guardiamoci attorno. 2/3 dell'umanità è nelle grinfie del faraone di oggi, che ha moltiplicato la propria specie in usurpatori, avventurieri, finanzieri, politicanti, impresari, sfruttatori, affamatori, con la complicità delle religioni che pensano di poter prendere il posto di Dio, come fece Adamo nel giardino di Eden. Non sarà più possibile, se noi facciamo nostra la Pasqua del Signore e il suo memoriale e iniziamo a pretendere che tutti siano partecipi della mensa di Pasqua. Tutti, perché l'agnello è un progetto di vita che si distende lungo tutta la storia. Passando attraverso la nostra vita risorta, si trasforma in vita di servizio. È il servizio, non è schiavitù. Il servizio è il respiro della libertà. Solo chi è libero può mettersi a servizio. Io penso a tutto lo stuolo dei volontari. Penso alle ragazze che avete conosciuto, Sara, Miriam, Fabio, Andrea, Matteo, che lavorano a servizio dei ragazzi, ma chi glielo fa fare? Sono le ragazze di Corlo che avete conosciuto, le nipoti di Alfonso di Corlo di Modena, che sono dedite alla loro età, che potrebbero spassarsela a destra e a manca, sono a servizio dei ragazzi e sentono questa responsabilità. Penso a Maria Paola Sarpa, che ha vissuto di fatto tutta l'ultima parte della sua vita, che sta vivendo ancora nella sua condizione un servizio nell'AVO, nel reparto degli oncologici. Penso a tutte le mamme, penso a tutte le persone che si sono messe, che fanno volontariato nelle carceri, nelle residenze degli anziani, ai senza dimora, in tutte le situazioni di emarginazione, e lo fanno non solo gratuitamente, ma lo fanno anche rimettendoci, se di rimessa si può parlare, di tasca loro, non solo, ma senza chiedere in cambio nulla. Questa è l'Eucaristia. Queste sono i medici che stanno in prima linea, sono la nipote di Fleana, che deve in aggiunta pagare il prezzo di stare lontano dalla famiglia per tutelarli. Allora, stare chiusi in casa in questi momenti non è un sacrificio. Se lo vediamo come sacrificio, noi non abbiamo il diritto di celebrare la Pasqua, ma stare chiusi in casa è un atto d'amore nei confronti degli altri, è un atto di servizio nei confronti degli altri. Noi ci prendiamo cura degli altri, tutelandoci e segregandoci nelle nostre case. E se lo facciamo, se lo viviamo con questa dimensione, con questo spirito, allora il nostro stare isolati diventa un compito e una missione che viviamo serenamente, senza lasciarci prendere dall'angoscia, senza lasciarci prendere dalla depressione, senza sostituire tutto questo con l'abbuffarsi e mangiando e ingrassando e creando altri problemi di salute. Ecco, non sarà più possibile, se noi facciamo nostra la Pasqua del Signore e il suo memoriale e iniziamo a pretendere, prima da noi stessi e poi da tutti, di essere partecipi della mensa di Pasqua. Tutti devono poter partecipare all'agnello, che è un progetto di vita che si distende tutto lungo la storia, passando attraverso la nostra vita di persone risorte, una vita che si pone al servizio in mille modi dell'umanità, che è l'unico modo per porsi al servizio di Dio. Passeremo così dalla schiavitù del nostro perbenismo religioso al servizio della libertà che svela il volto di Dio. Giovanni traduce la Pasqua dell'Esodo in Pasqua universale e arriva perfino a sostituire l'Eucaristia con la lavanda dei piedi, mettendo così il servizio di dipendenza dall'altro sullo stesso piano della vita di Dio. Non serve celebrare la Pasqua se questa è solo la mia Pasqua e se non è una Pasqua condivisa con l'umanità prigioniera del sopruso, della fame e della sete e della mancanza di dignità umana. Giovanni capovolge nel Vangelo ogni prospettiva e ci presenta Gesù, il re Messia, che non cinge la corona regale, ma il grembiule del diacono, inginocchiandosi davanti all'umanità che, come gli ebrei dell'Esodo, attendono la notte della libertà definitiva per accedere alla mensa di Dio. Siamo noi i custodi di quel pane e di quel memoriale. Siamo noi chiamati ad essere i testimoni di questo servizio che Dio oggi rende all'umanità. Spetta a noi oggi essere il segno visibile che la rivoluzione di Dio è possibile, perché noi l'abbiamo assunta come programma e progetto della nostra vita. È la Pasqua del Signore, è la visione del Regno di Dio che capovolge le logiche del mondo e il ritualismo delle religioni. Vi invito adesso a fare tutti insieme la comunione spirituale, pregando insieme, esprimendo tutti insieme il desiderio di far parte di questo progetto e non potendo accostarci fisicamente, materialmente, alla comunione del pane e del vino, lo esprimiamo con il desiderio del nostro cuore. Diciamo nella lingua di Gesù, che è l'aramaico, il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, avunà di bishmaya, sia santificato il tuo nome, itdash shemach, venga il tuo regno, tete malkutach, sia fatta la tua volontà, titto aved reutach, come in cielo così in terra, che di bishmaya ken bearcha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Che di affianachna shevachna lechaya vayena. E non abbandonarci alla tentazione, veal ta'alina lenision, ma liberaci dal male. E la pezena min beisha. Amen. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati siete tutti voi, nelle vostre case, invitati alla cena spirituale del Signore Gesù, l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Il corpo e il sangue del Signore ci custodiscano per la vita eterna. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato, salvata. Antifona di comunione. Il Signore Gesù, sapendo che era giunta la sua ora, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Questa comunione spirituale che noi facciamo in questo momento la estendiamo a tutte le persone a cui vogliamo bene, a tutte le persone con cui siamo in relazione. con tutte le, a tutte le persone con cui abbiamo dei problemi, con tutte le persone verso le quali prestiamo un ministero di volontariato e quindi di servizio, verso tutte le persone che non possiamo vedere, che non possiamo toccare, che non possiamo condividere, specialmente quelle più fragili. Estendiamo questa comunione a tutti i migranti in tutto il mondo che sono la parte più delicata e più a rischio di tutti, i figli prediletti di Dio. Con loro concludiamo ringraziando il Signore per averci dato ancora una volta la possibilità di guardare dentro di noi per essere capaci di andare avanti. Preghiamo. Padre nostro, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore è con noi. Il Signore che si spezza pane dei poveri, ci doni il desiderio del ministero del servizio. Il Signore che chiama la comunità a condividere la fede e la vita, ci dia la gioia del dono. Il Signore che offre il suo corpo, ci conceda di incontrarlo nel corpo fragile dell'umanità. Il Signore che raduna i discepoli nel Santo Cenacolo, sia sempre davanti a noi per guidarci. Il Signore che cammina verso la sua ora, sia sempre dietro di noi per difenderci dal male. Il Signore che si fa servo dei figli di Dio, sia sempre accanto a noi per consolarci e confortarci. Ci benedica la sconfinata tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ora e sempre. Amen. Finisce qui la celebrazione di questa liturgia della parola. Comincia adesso la testimonianza nella vita e nella storia, vivendo questo momento di esilio, di segregazione, forse di solitudine, come una missione che il Signore ci dona come atto di amore verso gli altri. Viviamola nella testimonianza, superando quel livello di tra privato e pubblico, perché per un cristiano ogni privato è pubblico, perché in pubblico non si può essere diversi dal privato. Questo è il principio della verità, nella coerenza. Se non siamo coerenti e veri, noi non possiamo rappresentare, rendere visibile e testimoniare il volto santo di Gesù. La liturgia quindi termina qui. Andiamo incontro al Signore che viene nella forza dello Spirito Santo. Rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace. Auguro a tutti un giovedì santo straordinario, unico, da ricordare per tutta la vita che ci resta ancora da vivere nella grazia di Dio. Un abbraccio a tutti e singoli, lavato previamente nella mucchina, perché non porti proprio nessun rischio di contaminazione. Domani registrerò anche il Venerdì Santo e dopodomani anche la veglia. Non farò il giorno della Pasqua perché se c'è la veglia, la Pasqua non ha senso da un punto di vista liturgico e poi sarebbe un doppione. Ciao a tutti, con gioia e quando ci rivedremo faremo veramente festa e sarà un'altra Pasqua. Ciao.